procedere con la terza delle lezioni magistrali in introduzione alla lettura continua integrale, continua del Vangelo di Giovanni che noi abbiamo fatto, ecco, spostando le 8:30 e quelle che c'erano le 9, forse si è confuso. Bene, era ed è incaricato per questo incontro Maurizio Marcatelli, uno dei docenti della scuola di teologia, che altri carichi, e anche il mio superiore, perché io insegnavo l'introduzione alla scrittura, scuola di formazione teologica, di lui è il mio lettore. Bene, è specialista della Giovanni Giovanni, ha fatto la tesi sull'ultimo capitolo, quello che leggeremo con voi questa sera, è pubblicato con il titolo di Avete qualcosa da mangiare? Non abbiamo preso niente, vi ricordate la scorsa, non abbiamo, e siamo molto contenti che sia fra di noi a dare anche lui, con altri che lo hanno preceduto, un incremento alla nostra conoscenza della parola di Dio, in particolare del Vangelo di Giovanni che ci ha preparato e seguito durante la Quaresima e la Pasqua. Facciamo presiedere il suo intervento della lettura del brano dell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni.
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che che aveva recuperato la vista, e l'interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» E gli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto? È colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedano, diventino ciechi». Allora dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane».
La prima cosa che può essere utile dire per raccapezzarsi un po' in questo testo, che è comunque un testo relativamente lungo, la prima cosa è cercare di mettere a fuoco come è composto. Il criterio fondamentale con cui l'Evangelista ha dato una forma a questo racconto è il gioco dell'ingresso e dell'uscita dei personaggi, per cui si riconoscono facilmente una serie di scene semplicemente con questo criterio fondamentale. L'Evangelista in questo caso non ci presenta alcuna transizione cronologica, tutto sembra avvenire nello stesso giorno, non ci sono intervalli, non ci sono indicazioni geografiche. Ogni tanto si può intuire che non è che può essere accaduto proprio tutto esattamente nello stesso luogo, per esempio quando va a Silo è chiaro che si deve allontanare un attimo per poi tornare, però l'evangelista non ha nessun interesse a descrivere delle delocalizzazioni, per cui né la cronologia né la geografia aiutano a organizzare il testo. Il criterio che l'evangelista usa è quello dei personaggi, quando un personaggio entra e quando un personaggio esce. E così si riconoscono 7 scene in questo racconto. 7, qualcuno dice 6. Io non sono ancora così convinto, non saprei se 6 o 7. Diciamo stasera, diciamo 7, così è più facile. 7 scene. Poi 7 è un numero così evocativo nella Bibbia, eh? Però non sono sicuro che Giovanni proprio giochi sul 7, ma va bene, pazienza. 7, diciamo. La prima, Gesù, i discepoli e il cieco, sono i 3 personaggi. Prima scena. La seconda, i discepoli spariscono per sempre, non si vedono più, proprio più. Quindi occupano la scena nei primi versetti, poi via. Nella seconda scena anche Gesù è sparito. Quindi dei 3 personaggi che sono attivi all'inizio ne rimane uno solo, l'uomo che era cieco e che adesso non lo è più. Escono 2 personaggi, cioè Gesù e i discepoli, e ne entra uno nuovo, i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante. La seconda scena si gioca tra il cieco d'un tempo e i vicini. Poi i vicini escono, occupano lo spazio di una scena, via, come i discepoli, una scena, via. Spariscono e nella terza scena entrano in ballo i farisei. Per un certo numero di versetti il cieco rimane stabilmente sul palcoscenico, ma gli altri si alternano, escono personaggi vecchi, entrano personaggi nuovi. A un certo punto sparisce anche lui, però ci sarà una piccola eclissi del cieco nato. Nella terza scena lui interagisce con i farisei, terza scena. Dopodiché, ecco, esce. C'è un'unica scena, anche l'ultima, in cui il cieco non è presente, è la quarta, la scena centrale, dove compaiono i suoi genitori. La quarta scena vede attivi le autorità giudaiche, che Giovanni chiama alternativamente, senza una apprezzabile variazione di significato, le chiama o farisei o giudei. In questo caso abbiate la cortesia di prenderli come che fossero lo stesso personaggio. Altre volte non lo sono, ma qui non c'è una differenza. I 2 termini si alternano per indicare lo stesso gruppo. Quindi la scena quarta, che sarebbe la scena centrale dal punto di vista dei numeri, vede presenti i genitori dell'uomo che era stato cieco e le autorità giudaiche. La quinta scena vede il ritorno dell'uomo, il cieco di un tempo. Nella quinta scena è di nuovo interrogato dalle autorità. I genitori sono spariti. Dunque ci sono personaggi che occupano lo spazio di un'unica scena. I discepoli, prima scena, i vicini, la seconda, i genitori, la quarta. E ci sono personaggi che sono più lungamente presenti sulla scena, il cieco, prima, seconda e terza, una piccola eclissi nella quarta, poi ritorna. Nella quinta scena c'è di nuovo con le autorità ebraiche. 6ª scena, colpo di scena, ritorna Gesù. Gesù è stato assente per la gran parte del racconto. Dopo aver incontrato il cieco all'inizio, avergli detto va a Siloe, Gesù è sparito, tutto avviene in sua assenza. E anche questa è una caratteristica importante di questo capitolo. Gesù ricompare alla fine e ricomparendo interagisce con i 2 personaggi che sono stati più a lungo presenti lungo il racconto, che sono lui, l'uomo, il cieco di un tempo e le autorità ebraiche, le autorità giudaiche. Per cui le ultime 2 scene sono dedicate all'incontro tra Gesù e colui che era stato cieco, 6ª scena, e poi tra Gesù e le autorità ebraiche, farisei, giudei. Questo è il disegno del racconto, è uno dei racconti meglio costruiti di tutto il Vangelo secondo Giovanni. Ancora qualche piccolo elemento che aiuti a tenerlo in memoria questo racconto. Allora, sette scene che sono giocate sulla presenza assenza dei personaggi. L'altra considerazione che può essere utile fare è questa: le scene centrali, terza, quarta, quinta, dove ci sono costantemente presenti le autorità ebraiche che interrogano prima il cieco, poi i genitori, poi di nuovo il cieco. Queste tre scene centrali hanno l'andamento di un processo. Dal punto di vista narrativo, Giovanni le racconta come che fossero delle udienze in tribunale. C'è un vero tribunale che interroga dei testimoni. Chi è l'accusato? L'accusato è in contumacia. È chiaro che l'accusato è Gesù. Per il momento assente, fuori dall'orizzonte del racconto, Gesù è processato in contumacia. Si chiamano dei testimoni che vorrebbero, le autorità vorrebbero che fossero testimoni a carico, no? Contro questo accusato. Poi le cose non vanno proprio come le autorità desiderano. Quindi questo lo diciamo così perché il racconto resti più impresso, perché sia più chiara la sua struttura fondamentale. Adesso provo di andare un po' più dentro però la questione del suo contenuto, senza dimenticare il titolo che è stato assegnato, un titolo fantasioso, no, suggestivo forse, Battesimo di Luce. Vediamo se nella mia riflessione in qualche modo riesco a dimostrare che questo titolo ha una pertinenza rispetto al testo. È un titolo pertinente o è impertinente? Ma vediamo alla fine. Sette scene. Però bisognerebbe fare così. C'è la prima e poi ci sono le altre. Sì, sono sette, ma è una più sei. Dopo la prima scena, la storia potrebbe anche finire. Se Giovanni fosse Marco, se Giovanni fosse Luca, una volta che ha finito di raccontare il miracolo, ha chiuso. Allora, beh, sentite, basterebbe arrivare al versetto 7, al versetto 7 il miracolo è compiuto. Beh, nell'economia del nostro capitolo, al versetto 7 siamo neanche a un sesto del racconto. La prima scena contiene il miracolo, che Giovanni non chiama mai miracolo, è una parola che lui aborrisce, quindi mi perdoni se io la uso per farvi capire. Se questo fosse un racconto di miracolo, col versetto 7 avremmo finito. Già il fatto che il racconto è molto molto più esteso dopo che il miracolo è avvenuto ci mette in guardia. A Giovanni non interessa tanto il miracolo in sé, in quanto tale. A Giovanni interessa piuttosto scavare nel senso profondo che hanno le cose, che hanno gli avvenimenti. Allora, com'è costruito questo racconto a livello della sua logica profonda? Perché prima l'ho descritto, diciamo, in un modo un po' esterno, sette scene fatte in un certo modo. Ma a livello della logica profonda, la cosa che va immediatamente recepita, messa a fuoco, è proprio questa. C'è una prima scena in cui si esaurisce il miracolo e ci sono altre sei scene che hanno la funzione di dire il senso di quello che è accaduto. Lo dico con altre parole. Il Vangelo di Giovanni, praticamente in ogni pagina, funziona così. C'è sempre il racconto di una cosa, di un avvenimento, diciamo, superficiale, ciò che vedono gli occhi, ciò che sentono le orecchie, e sempre l'evangelista si sforza di farti capire che al di là della superficie le cose hanno un significato profondo. spirituale, vogliamo usare questa parola? La prima scena racconta la guarigione di un uomo cieco dalla nascita a livello materiale. Quell'uomo era cieco, era veramente cieco, era cieco per quello che riguarda il senso della vista. E la prima scena racconta il passaggio dalla cecità alla visione a livello dei sensi, di ciò che è materiale. Le altre scene che cosa raccontano? Raccontano la stessa cosa, ma a livello profondo. Dalla seconda alla settima scena c'è il racconto di come un uomo cieco dalla nascita acquista la vista, ma la acquista in un senso profondo, non semplicemente a livello dei sensi materialmente intesi. Cosa vuol dire acquistare la vista in un senso profondo? Vuol dire fare un battesimo di luce. Cosa vuol dire acquistare la vista in un senso profondo? Sapete, credo in tutte le culture, almeno in molte culture, la luce è un'immagine della conoscenza, no? Il Buddha, l'illuminato, è colui che acquisisce la conoscenza ultima sulla realtà. La luce è un'immagine della conoscenza. Acquisire la vista significa acquisire una conoscenza. Mi raccomando però, siamo nell'ambito biblico, dove la conoscenza non è mai un fatto puramente intellettuale, non è mai un fatto puramente intellettuale, ma conoscere è sempre fare esperienza di. Bene, questo è il senso del nostro racconto. Nella prima scena, il passaggio dalla cecità alla visione a livello materiale, superficiale. Nelle altre scene, il passaggio dalla cecità alla visione nel senso profondo. È un processo di acquisizione sempre più intensa di conoscenza, non in un senso puramente intellettuale, anche, ma non solo. Ci siamo? Proviamo di fare questo percorso. Allora, faccio così adesso. Riprendo la prima scena, il miracolo, cercando di evidenziare come già dentro la prima scena si capisce che qui c'è in ballo qualcosa di più profondo che non un miracolo. Comincio da qui, poi dopo vado alle altre. Sentite che parole usa Gesù nel rispondere ai discepoli. Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. È chiaro che questa parola di Gesù orienta la nostra lettura, il nostro ascolto, già ad un livello profondo, no? Cioè, questa frase già veicola l'idea che il gesto che Gesù sta per compiere non è semplicemente la restituzione della vista a livello fisico, no? Cioè, questa frase, io sono la luce del mondo, sapete che cosa evoca? Evoca i grandi testi del Deutero Isaia, testi dove si parla di un certo servo del Signore, una figura misteriosa che non ha nome, al quale Dio dice: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e per ricondurre a me Israele, ti renderò luce delle genti. Cioè, attraverso questo servo Dio vuole portare la rivelazione anche ai gentili. E Gesù echeggia queste parole, questi testi di Isaia, quando dice: finché sono nel mondo, sono luce per il mondo. Dunque c'è una parola già molto, molto allusiva, molto evocativa, pronunciata da Gesù fin dall'inizio, che ci fa capire che qui non è solo una guarigione. Guardate che io non intendo mica deprezzare l'aspetto della guarigione, come non lo deprezza San Giovanni. Voglio semplicemente invitarvi a non fermarvi a questo livello, bisogna scendere più in profondità, ma senza mai disprezzare il livello più concreto, cioè Gesù gli ha ridato la vista, questo è chiaro, e resta un punto importante anche per l'Evangelista, ma bisogna anche vedere il di più che l'Evangelista ha messo dentro questo racconto, che Gesù ha messo dentro il gesto da lui compiuto. Dunque, nella restituzione della vista dobbiamo vedere l'opera di Gesù come luce del mondo, cioè come il servo del Signore che Dio ha mandato non solo per Israele, ma proprio per essere una luce di rivelazione destinata a tutti gli uomini. L'altro aspetto che vale la pena sottolineare per familiarizzarsi col livello profondo di questo racconto è che Gesù gli dice: va a lavarti a Siloe. E l'Evangelista si prende la briga di tradurre questo termine ebraico dicendo: Siloe significa inviato. Ora, inviato è uno dei titoli preferiti dall'Evangelista Giovanni per indicare Gesù. Allora, livello superficiale, vai a lavarti alla piscina di Siloe, livello profondo. Immergiti nel Messia, l'inviato di Dio. Anche questa frase ha un doppio livello, cioè che cosa deve fare questo cieco? Ma il cieco farà due cose. La prima, quella più materiale, va a fare il bagno alla piscina, si va a lavare alla piscina. Ma la frase contiene un'implicazione più profonda. Il cieco adempirà anche a questo livello profondo, cioè si immergerà, sì, è un'immagine battesimale, si bagnerà, si immergerà nel mistero di Gesù, arrivando infine a scoprire che Gesù è davvero apestalmenos, l'inviato di Dio. Il racconto gioca su questi due aspetti, sì, gli dà la vista, recupera la vista fisica, ma attento, si tratta di vedere la luce del mondo, superficiale e profondo. Lo stesso per l'acqua, vai a lavarti a Siloe, sì, va a lavarsi, ma il racconto è il racconto di come lui propriamente si immergerà nel mistero della identità profonda di Gesù. Allora potrei chiudere il mio commento alla prima scena, non vado oltre, nel senso, si possono dire tantissime cose, ma io a una certa ora andiamo a letto, quindi selettivamente scelgo alcune cose da dire. Allora chiudo la mia riflessione sulla prima scena, quella del miracolo in senso stretto, invitandovi a mettere a fuoco che ci sono due immagini principali qui: la luce e l'acqua. Il titolo della serata le ha volute fondere, no? Battesimo di luce. È un modo con cui si gioca nel titolo sulle due immagini che si trovano nella prima scena, no? Io sono la luce del mondo, va a bagnarti a Siloe. Bene, queste due immagini Gesù le aveva già usate nei capitoli immediatamente precedenti questo racconto, e si può proprio vedere come il capitolo 7 e il capitolo 8 siano una rivelazione in termini verbali, discorsivi, e al capitolo 9 abbiamo la concretizzazione drammatica in un avvenimento di quello che prima Gesù aveva detto a parole. Gesù aveva già usato in precedenza tutte e due le immagini, quelle della luce, che usa anche qui, l'aveva usata in una frase molto bella del capitolo 8: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E il cieco mettendosi alla sequela di Gesù, davvero avrà la luce non semplicemente fisica, ma la luce della vita. E ancora Gesù aveva detto, al capitolo 7 di San Giovanni, aveva detto: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Dunque il Messia è presentato come una sorgente dal quale Messia, dalla quale sorgente scaturiscono dei fiumi di acqua, ma un'acqua viva, un'acqua che comunica la vita. Ecco, si può proprio dire che Gesù ha preparato remotamente questo segno anche attraverso queste parole. Andiamo alle scene successive. Certo, non posso sognarmi di commentarle tutte, quindi lo faccio in un modo complessivo. Qual è la chiave di lettura, che alla fine mi sembra quella più rilevante, per avere una comprensione di fondo corretta di questo testo nel suo insieme? Io la indico così. Finora ho insistito dicendo: questo capitolo racconta il passaggio dalla cecità alla vista, prima a livello materiale, poi a livello profondo. Ma adesso faccio un saltino in avanti. Questo testo, a dire il vero, descrive non una, ma due traiettorie. Non una, ma due. Qui non c'è un percorso, ce ne sono due. Quali sono i due percorsi che compiono i personaggi implicati in questo racconto? Beh, intanto avete già capito chi sono poi i due personaggi che compiono i due diversi percorsi. Sono quelli più continuativamente presenti, quindi da un lato l'uomo che era cieco e dall'altro le autorità giudaiche. Il nostro testo descrive una duplice traiettoria. La prima, dalla cecità alla visione, il cieco. E la seconda, dalla cecità alla cecità. Ma sono due cecità molto diverse, ed è il percorso dei farisei, delle autorità giudaiche. Proviamo allora di rileggere trasversalmente, per punti selettivi, il racconto. Lo faccio secondo la doppia prospettiva, quindi seguo il filo dell'uomo che era cieco e poi seguo il filo delle autorità giudaiche. Da quello che ho detto, però, dovrebbe essere già chiaro che secondo questo racconto tutti sono ciechi, tutti. La condizione dell'uomo cieco dalla nascita, per San Giovanni, esemplifica la situazione di ogni uomo. In questo racconto i ciechi sono tutti, non è cieco solo lui. In lui è raffigurata quella che per San Giovanni è la condizione di ogni essere umano. Quindi cieco è lui, ma ciechi sono anche i farisei. Mi raccomando però, come spiega Gesù, perché a un certo punto lo spiega, anzi in due punti lo spiega molto chiaramente, essere ciechi dalla nascita non è una colpa. Quindi rasserenatevi, distendetevi. Se uno è cieco dalla nascita non ha nessuna colpa, né se è cieco in senso fisico, ma neanche se lo è in senso spirituale dalla nascita. Spiego? La cecità nativa è una cecità non colpevole, È una situazione nella quale uno viene al mondo, e sono venuto al mondo in questa situazione, cosa ci posso fare? Vediamo cosa succede però. Vediamo il percorso che fa il cieco nato dalla cecità al recupero della vista. Non mi interessa quello materiale, quello si risolve presto, mi interessa quello profondo. Come avviene a livello profondo che questo uomo passi dalla cecità alla visione? Beh, le cose che dico adesso credo che siano tra le più note di questo capitolo, ma le dico lo stesso perché comunque sono un pezzo importante per la comprensione del capitolo, però è quel tipo di cose che si dice praticamente sempre quando si commenta Giovanni 9. Qual è l'itinerario di questo cieco di un tempo, dalla sua cecità originaria alla visione finale? Beh, il suo itinerario comincia così. Seconda scena. Allora gli domandarono i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, in che modo ti sono stati aperti gli occhi? E gli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi, mi ha detto: va, siglo e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: ma non lo so. Così comincia. Però attenzione, questo è il punto zero. Non si può neanche dire che questo sia il primo gradino. Questo è il punto zero, cioè in questo momento è ancora cieco. Voi direte: no, come è andato? No, a livello profondo, in questo momento è ancora cieco. Cosa sa infatti di Gesù? Cosa confessa di Gesù? Niente di particolare. O non dice neanche delle cose sbagliate. Quindi non dice di Gesù delle cose errate, però semplicemente dice: l'uomo chiamato Gesù, che non è sbagliato, però sentite, non si può neanche dire che sia un livello 1 nel processo di conoscenza profonda dell'identità di Gesù, no? C'è una differenza tra identificare una persona e coglierne l'identità, eh? Qui per il momento è una pura identificazione, quel tale che si chiama Gesù. Fate attenzione anche a questo aspetto interessante, che quando gli dicono: e dov'è? Lui risponde: non lo so. Ora, io vorrei valorizzare questo non lo so, perché? Cosa ho detto prima? Che la visione, la vista, è un'immagine della conoscenza. E allora un tipo che dice non lo so non è molto diverso da uno che dice non ci vedo, sono cieco. Quando risponde dov'è e dice onestamente, perché dice il vero, non lo so, in fondo è uno che confessa la propria situazione di oscurità, è al buio quanto a Gesù. Però sapete che la prima e fondamentale cosa, quello che conta veramente, è la consapevolezza di essere ciechi. Sapete cos'è che lo salva? È il fatto che sa di essere cieco. Ed è anche la grande differenza rispetto agli altri. Allora, siamo al punto zero, però questo punto zero mette una premessa molto importante, cioè questo tale di Gesù non sa nulla, però lo dice, è consapevole. È un uomo che è consapevole di non sapere, cioè di non vedere, cioè di essere cieco. Gradino successivo, lo chiamano i farisei, quindi la terza scena. Tu, leggo sempre gli ultimi versetti, perché è negli ultimi versetti di ogni scena che c'è il gradino, no?